Storie Libere presenta.
La docuserie di Martin Scorsese intitolata Fran Lebowitz, una vita a New York, disponibile su Netflix, altro non è che una raccolta di lunghe interviste alla scrittrice e umorista Fran Lebowitz, chiamata a rispondere su vari temi, dal traffico a New York, al fumo, ai soldi, ai bambini. Se non l'avete visto, vi consiglio assolutamente di recuperarlo, perché è una sorta di distillato di intelligenza pura. C'è anche una puntata dedicata ai libri e al piacere della lettura. La geniale scrittrice dichiara di non aver mai buttato via un libro in vita sua, di esserne assolutamente incapace, anche nel caso di un libro orribile che non ha nessuna intenzione di conservare. Dice che all'ingresso di casa sua c'è una pila di volumi che non le interessano perché i visitatori possano prenderne a piacimento e portarseli via. Se non se ne sbarazza così, trova comunque il modo di regalarli e di distribuirli in giro. Mi sono riconosciuto totalmente in queste affermazioni, perché anche a me non è mai successo di essere in grado di buttare via un libro. Nei rarissimi casi in cui l'ho fatto si trattava di vecchi manuali inutilizzabili o libri di editori a pagamento che erano una semplice truffa commerciale e non letteratura. Ma sono veramente casi che posso contare sulle dita di una mano. Quello che però mi ha colpito maggiormente è la motivazione che Fran Lebowitz fornisce. Dice infatti che, poiché in ogni libro c'è il lavoro, le idee e lo spirito del suo autore, un libro è la cosa più vicina a un essere umano che lei conosca. La definizione di libri come esseri umani mi è parsa allo stesso tempo eccessiva e perfetta, perché anch'io nutro nei confronti dell'oggetto libro una forma di animismo. L'animismo, come probabilmente saprete, è quella caratteristica che hanno i bambini di attribuire un'anima a tutto. Spesso nei disegni dei bambini piccoli, i fiori, gli alberi, le case hanno gli occhi, la bocca, come se fossero esseri umani, perché per loro tutto è vivo, tutto ha un'anima. Ecco, crescendo, ho perso l'attitudine all'animismo nei confronti della natura.
Non sono il tipo che va ad abbracciare gli alberi, per dire.
Però, evidentemente, mi è rimasta in maniera fortissima nei confronti dei libri. Vedere un libro nella spazzatura per me è un colpo al cuore, come vedere un essere vivente gettato fra i rifiuti. E ora, finalmente, so di non essere esagerato, ma di essere semplicemente in pieno accordo con Fran Lebowitz. Cominciamo!
Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura.
Non so se l'avete mai notato, ma gli inizi di dicembre praticamente smettono di uscire novità letterarie. Le case editrici puntano molto sulle vendite natalizie, quindi cercano di buttare sul mercato tutta la loro produzione principale per fine novembre ed essere nei negozi tutto il mese successivo. Poi, dopo settimane di calma apparente, da metà gennaio in poi si scatenano di nuovo. In queste settimane c'è un'orda di nuove uscite, quasi inarrestabile. Mi chiedo come farò e come faremo a stare al passo. Affrontiamone già qualcuna con le mie
letture in corso.
Per il primo libro di oggi devo fare quello che gli americani chiamano full disclosure, ossia una confessione aperta. Conosco bene l'autrice perché è stata mia alunna in un corso di scrittura creativa diversi anni fa. Poi l'ho pubblicata più volte sulla mia rivista Tina e ho anche contribuito alla pubblicazione del suo primo romanzo. Ma non ho nessun problema ad ammetterlo, perché tutto ciò mi sembra che dimostri semplicemente che il suo talento mi ha colpito fin da subito, da molto prima che cominciasse a pubblicare. Lei si chiama Elena Ghiretti e proprio in questi giorni è uscito il suo secondo romanzo pubblicato da Fandango col titolo Saponi. Saponi è la storia di Lucia, una donna quarantenne che lavora in un'agenzia di comunicazione di Milano. Ha una relazione stabile e ha appena trovato quella che lei ritiene la casa perfetta dove è in procinto di trasferirsi. In realtà, quasi contemporaneamente, tutte queste convinzioni finiscono per cadere. Lucia va in crisi sul lavoro, la relazione col suo ragazzo finisce e si trova nel pieno di un trasloco che non ha le energie né emotive né pratiche per gestire. Ma si trova soprattutto a scontrarsi con un nemico che fino a quel momento non aveva considerato e che ora le sembra insormontabile, ossia i trentenni. Lucia vede nella generazione precedente a sé una sorta di concentrato di tutto quello che bisognerebbe avere e che lei non possiede o non possiede più. I trentenni sono giovani, rampanti, sono informati sulla novità sia di tipo digitale che artistico, conoscono i posti giusti dove andare, tanto quelli alla moda quanto quelli tradizionali, magari nascosti e un po' dimenticati. Insomma, sono una specie di avversario impossibile da battere, con il quale Lucia deve fare i conti continuamente, sul lavoro e nella vita privata. Elena Ghiretti mette quindi in scena, in modo molto arguto e spesso esilarante, una parabola sulla maturità e sulla sensazione di aver perso le occasioni fondamentali della vita. La sua scrittura è precisa, implacabile ed è ricchissima di citazioni di prodotti, film, libri, musica, serie TV che lei non spiega mai e che infila nel discorso come concetti condivisi fra lei e il lettore. Il rapporto conflittuale con la generazione dei trentenni crea molte situazioni che sono in parte divertenti, in parte esageratamente drammatiche. Il titolo stesso del libro, Saponi, si riferisce a un progetto lavorativo di Lucia, che propone questo nome così semplice e in fondo antiquato per una campagna di marketing per la quale ovviamente invece i giovani trentenni propongono titoli in inglese articolati e super accattivanti, due filosofie di vita che si scontrano anche a livello linguistico. È un libro che ho letto ridendo molto spesso e fermandomi a sottolineare diverse frasi per la loro crudelissima verità. Insomma, sono convinto, e lo sono da anni, che Elena Ghiretti sia un'attrice assolutamente da scoprire. Tra i libri usciti prima del limbo natalizio era arrivato anche il nuovo romanzo dell'autore americano Christopher Bolen, del quale avevo amato moltissimo il precedente intitolato Orient, un thriller raffinatissimo che aveva messo in luce la caratteristica principale di questo autore. Bolen, infatti, è uno di quegli autori in grado di unire una scrittura elegante e colta allo stile del cosiddetto page turner, quei libri che legge un po', forsennatamente, per scoprire come andrà avanti tutta la storia. Il nuovo romanzo si intitola Un crimine bellissimo, lo pubblica Bollati Boringhieri nella traduzione di Manuela Faimali. Il protagonista della vicenda è Nick Brink, un giovane americano che viene in Italia, a Venezia, per raggiungere il suo innamorato e per mettere in pratica un piano che hanno elaborato insieme, per truffare un milionario con dei falsi oggetti d'antiquariato. Il libro si svolge interamente nella città lagunare e questo è senza dubbio il suo aspetto più originale perché Bolen racconta una Venezia tutta vista agli occhi degli americani, che in questo caso però non sono semplici turisti, ma nuovi abitanti che si sono trasferiti da tempo e che quindi vivono Venezia come casa propria e guardano con sospetto e fastidiosi i visitatori che la popolano di continuo, quasi dimenticandosi di essere stati loro stessi così. Una Venezia raccontata in modo molto diverso rispetto a quello che siamo abituati a leggere, una visione che è al contempo distante e presente da stranieri che si sono integrati in Italia. Un thriller letterario nel quale si parla moltissimo di arte, di cultura, di musei, di conservazione di opere d'arte e di una città che rischia di diventare un involucro, dove i veneziani reali sono sempre meno e dove i rivenditori di souvenir sono in ogni angolo, mentre i negozi veri come un panificio o una drogheria sono sempre più difficili da trovare. Il tutto legato a una trama intricata e piena di colpi di scena. Leggendolo, non è difficile immaginarsi l'ottimo film che se ne potrebbe trarre. Infine, arriviamo al libro di cui si parla probabilmente di più in questi giorni, e cioè Questo giorno che incombe, il nuovo romanzo di Antonella Lattanzi pubblicato da HarperCollins, sul quale sono uscite veramente decine di recensioni e tutto in termini entusiastici. Al centro della vicenda c'è Francesca, una giovane illustratrice che per ragioni di lavoro del marito da Milano si trasferisce con lui e le loro due bambine piccole a Roma. Il trasferimento è particolarmente impegnativo per la protagonista perché di colpo si trova isolata da quelle che sono le sue amicizie, la sua famiglia e le sue abitudini. Il marito ha questo nuovo lavoro che lo tiene impegnato moltissimo, arriva sempre a casa la sera tardi e lei si trova a dover gestire da sola le bambine, a doversi inserire nel nuovo quartiere e non riesce ad avere né il tempo né la serenità sufficienti per riprendere a disegnare. Tra l'altro ha un libro che deve consegnare e continua a rimandarne la scadenza. E mentre sta cercando di fare i conti con questa nuova realtà, nel palazzo avviene una tragedia che sconvolge tutti, ma che sulla psiche già fragile di Francesca in quel momento provoca una specie di vera e propria deflagrazione. Di colpo tutte le sue certezze crollano e da quel momento lei entra in una sorta di delirio pieno di sospetti, di angosce, di nuove amicizie forse sbagliate e inopportune. Ci sono due aspetti particolarmente interessanti che emergono subito alla lettura. Il primo è che il palazzo nel quale Francesca e la sua famiglia si trasferiscono si presenta fin da subito come una comunità nella quale tutti si conoscono e tutti si tengono d'occhio reciprocamente. Ed è quindi come entrare in un microuniverso con le sue regole e le sue orbite già rodate. Il secondo aspetto è un'intuizione narrativa veramente notevole, che dà contemporaneamente la dimensione del senso di isolamento che prova Francesca e allo stesso tempo lo racconta in forma di dialogo. Francesca infatti comincia a parlare con il proprio appartamento, che le risponde. La casa stessa diventa un personaggio di questo libro ed è per Francesca una sorta di coscienza che le suggerisce cosa fare e cosa non fare, che le offre conforto ma allo stesso tempo in grado di giudicarla severamente. Come dicevo, le recensioni del libro sono eccezionali, da Daria Bignardi, che racconti di averlo letto in un solo pomeriggio, ad Antonio Manzini, che dice che è un libro che ti inchioda fino all'ultima pagina, da Annalena Benini, che lo paragona a Shirley Jackson, a Valeria Parrella, che lo definisce un libro così bello da far paura. un plebiscito unanime per un romanzo quasi certamente destinato a entrare nella cinquina dello Strega e a trasformare ufficialmente Antonella Lattanzi in una delle autrici di punta della nostra narrativa. E dopo la Milano rampante di Elena Ghiretti, la Venezia decadente di Christopher Bollen e la Roma inquietante di Antonella Lattanzi, noi ci spostiamo in un'altra città storica italiana, dove lavorano le protagoniste di oggi della nostra rubrica
Fidati di chi ne sa.
Continua il nostro viaggio attraverso le librerie d'Italia e oggi planiamo a Ravenna, dove incontriamo le sorelle Angela e Alberta Longo. Benvenute.
Benvenuti, grazie. Grazie, scusate, che benvenuti.
Fantastica sorella superiore, dici tu benvenuti quando sei ospite. Io sono Alberta, ciao.
Ciao, va bene anche un benvenuti, in effetti non me lo augura nessuno perché io sono quello che invita. Sentite, allora, intanto vi faccio subito la prima domanda, com'è fare le libraie da sorelle? Perché secondo me se io facessi il libraio con mia sorella litigheremmo tutto il tempo, quindi volevo sapere voi invece come la gestite.
Beh, ma litighiamo assolutamente, certo. Per me è l'aspetto più bello e più frizzante, non ci si annoia e soprattutto devi sempre assolutamente scendere a compromesso. E la vita è questo, e quindi avere mia sorella come, diciamo, confronto è, insomma, per me è una cosa molto bella, ecco.
Allora, esploreremo anche le differenze, le affinità letterarie che ci sono tra di voi, ma prima di tutto vorrei che vi presentaste agli ascoltatori di Copertina e raccontaste un po' la storia della vostra libreria, perché so che è una storia abbastanza particolare.
La libreria l'hanno aperta i nostri nonni, anche qui una coppia. Il nonno e la nonna si sono conosciuti in Africa, prima della guerra, e lì hanno aperto quello che loro chiamavano bazar. E c'era di tutto, giornali, riviste, ma anche altre cose e anche libri. E quando sono dovuti scappare dall'Africa e tornare in Italia, in quanto, diciamo, ex coloni, lo Stato gli ha dato la possibilità di scegliere un lavoro. Ecco, i nonni decisero Ravenna. Quindi fu una scelta casuale. Arrivarono a Ravenna, ti hanno sempre raccontato, in una giornata di nebbia, e non vedevano, c'erano solo rovine negli anni 50, nel 51.
Il nostro babbo, che era piccolissimo, si ricorda che si mise a piangere perché lui, insomma, veniva prima dall'Africa, poi dalla Puglia, la regione da cui veniva mio nonno, e arrivò in una Ravenna piena di nebbia e bombardata, forse mi sembra con una scarpa sola, anche perché aveva perso una scarpa. Quindi l'inizio non fu facilissimo, ecco.
Sì, e quindi incominciarono, il nonno ottenne un posto di come guardiano ai monumenti e si innamorò come guardiano notturno dei monumenti di Ravenna. E dal di lì nacque e si coltivò questo amore per la città. E quando, dopo, diciamo, diversi anni che stavano già a Ravenna, la nonna riuscì a riottenere la licenza per riaprire una sorta di bazar, decisero di aprire una libreria e quindi coltivarono la passione della carta, tanto che appunto il nonno decise poi non solo di avere i libri ma di iniziare a pubblicarli, le prime cartoline della città e le guide, e iniziarono quindi un'attività di editoria.
Che poi avrebbe proseguito il babbo negli anni 60, staccando la casa editrice dalla libreria, e la casa editrice Longo Editore, che c'è tuttora, poi ha iniziato a pubblicare, oltre a storia locale, le cartoline, tutto quanto, libri di italianistica, dantistica, saggistica, che ovviamente noi abbiamo in libreria, cioè la nostra libreria si chiama Libreria Dante di Longo, ed è in parte ovviamente indissolubilmente legata alla casa editrice, anche se sono due cose separate.
E infatti anche questa cosa, la doppia anima, il nonno che amava diciamo la parte di storia locale, di guide, ma anche una parte di cartoleria che è rimasta nella libreria, perché lui comunque aveva anche, coltivava questo aspetto, la nonna dall'altra parte invece era più appassionata ai romanzi, alla, diciamo, alla narrativa, e quindi anche lì spesso c'erano, diciamo, battibecchi, c'era una doppia anima. E dopo, alla fine, 10 anni fa, quindi quando la nonna aveva appunto adesso 88 anni, io sono arrivata in libreria e ho detto ma forse la nonna ha bisogno di aiuto, perché appunto era da sola in libreria con altre due ragazze che l'aiutavano naturalmente. E dal di lì, insieme alla nonna, ho imparato a conoscere un mestiere. Certo che come bambine eravamo spesso in libreria, l'abbiamo frequentata tantissimo, però non vuol dire imparare un lavoro, un mestiere.
No, eravamo solo delle lettrici molto viziate, nel senso che, almeno penso, non so se anche per te, sorella superiore, era: non mi piace questo libro, bene, prendo un altro, non mi piace, ne prendo un altro ancora, perché avevamo un'infinità di libri da scegliere e anche di penne e di fogli di carta, essendo anche cartoleria.
Esatto, e dopo appunto con la nonna invece ho detto: ma invece è bellissimo, fare la libraia non è solo leggere, assolutamente, ma c'è tutto un mondo dietro di anche di commercio che uno deve imparare e coi quali, cioè col quale uno deve anche confrontarsi.
Ecco appunto, e quindi che cosa vuol dire per voi fare la libraia? Cos'è il lavoro della libraia oggi? Lo chiedo nel senso che nel caso, un caso come il vostro, che è una libreria di famiglia passata di generazione in generazione, evidentemente le cose sono cambiate col tempo e quindi forse quello che era fare libraio per i vostri nonni non è quello che è fare libraio per voi oggi.
Le cose sono molto cambiate col tempo. Se penso a quando eravamo, io quando ero piccola, mi ricordo Gingero la festa del libro, mi ricordo questa libreria talmente piena di persone per cui io bambina dovevo controllare che nessuno rubasse niente. Ecco, queste folle disumane ovviamente sono ricordi di mia bambina, non ci sono più. Il mondo del libro è cambiato anche in questo senso, che sono diminuiti i lettori oppure cambiati anche i lettori. Quando mia sorella è entrata in libreria non c'era un programma gestionale, non c'erano i computer.
Sì, la nonna andava tutto a memoria, la nonna sapeva quello che c'era, si ordinava in un altro modo, era tutto molto più lento, era sempre comunque un'attività commerciale, ma le cose erano molto più lente. Ora invece vendiamo sempre storie scritte sulla carta, e vendiamo sempre un oggetto, che quindi ha una cura, una copertina, nel senso ha tanti aspetti un libro che servono per invogliare il lettore. Non è solo il contenuto, ma è anche appunto la carta, le copertine, i progetti dietro le case editrici. Noi quando siamo un po' oberate dagli arrivi, perché si pubblica tantissimo, 10 anni fa si pubblicava molto meno, adesso bisogna districarsi tra tantissime uscite. Quindi ora è molto importante avere gli strumenti per poter scegliersi e diciamo muoversi all'interno di questo ambiente. In più gli stimoli veramente sono tantissimi, perché non basta solo vendere, ma devi anche fare eventi, perché appunto ci sono le piattaforme che vendono. Invece il libraio indipendente, al libraio indipendente viene chiesto qualcosa di più. Oltre alla scelta anche la motivazione, il percorso.
Ecco, poi Ginger, non so se mi sbaglio, però non ti dico che sia più difficile, però mi viene da pensare che un tempo ci si fidava della figura del libraio in toto. Cioè, la nonna ti consigliava questo libro, tu lo compravi. Adesso il lettore a volte è quasi più preparato di te o è preparato come te e vuole sapere perché questo libro tu lo consideri, perché una lettura giusta per lui. Cioè tu devi essere assolutamente pronto a raccontare ovviamente non tutti i libri che hai in libreria, ma non ti puoi far trovare impreparato, e quindi alla fine non si dorme per leggere, ecco.
Sentite, e com'è fare la libraia a Ravenna? Cioè, questa è una domanda che faccio io praticamente sempre in ogni luogo, ma voglio capire se ci sono delle caratteristiche, per esempio, essendo una città d'arte, essendo una città molto turistica, se questo influenza, è comunque una città piccola, di provincia, insomma, ci sono tanti elementi che potrebbero influenzare anche il vostro lavoro.
Cioè, se fosse anche un lavoro dal punto di vista remunerativo fantastico, sarebbe veramente il lavoro più perfetto del mondo, perché io mi sento estremamente una privilegiata nel lavoro che faccio, anche nella città in cui vivo, perché Ravenna di solito è meta di un turismo di un certo tipo, un turismo che magari ti fa guadagnare un euro in meno, però è un turismo meno veloce, meno superficiale, di persone interessate, persone che appunto hanno una loro storia e vogliono sentire la tua storia e la vogliono scoprire magari attraverso anche dei libri che tu gli consigli, perché poi i libri siamo anche un po' noi a volte, almeno io mi sento molto rappresentata dai libri che consiglio, anche i più terribili. E quindi fare il libraio a Ravenna, secondo me, è una fortuna. Per te, sorella superiore, potremmo essere d'accordo?
Sì, assolutamente, perché nel senso è una città d'arte piccola, magari poco conosciuta, e molte persone vengono per vedere i mosaici, che è comunque un'arte particolare, e quindi, e oppure per visitare la tomba di Dante o la Biblioteca Classense, o per venire ai festival musicali, al Ravenna Festival, anche a Transmission, quello più contemporaneo. E quindi diciamo c'è un turismo molto bello, almeno, ed è bellissimo incontrare, cioè confrontarsi anche lì con persone che vengono dall'estero e comunque che si fermano a parlare. Certo che influisce sull'offerta, cioè nel senso noi abbiamo tutta una parte dedicata al mosaico, ma perché comunque è un'arte che ci appassiona moltissimo, anche perché ci sono mosaicisti molto bravi a Ravenna, ecco, c'è anche un festival del mosaico contemporaneo.
Beh, ovviamente, appunto, mi sembra da quello che state dicendo che è sì una città turistica, ma è anche un turismo colto rispetto probabilmente ad altri luoghi più affollati, ma forse insomma con un turista meno interessato a quelli che possono essere gli aspetti appunto culturali di una città.
Se per noi sì, nel senso è comunque un turista che si ferma a parlare, a raccontare, e comunque un turista curioso, è un turista che qualche volta torna negli anni.
È un turista che entra in libreria, e scusate, non è così scontato, ecco, che il turista entra in libreria, e una persona che in vacanza ha voglia di entrare in una libreria e di leggere anche qualcosa consigliato da una libraia sconosciuta, è secondo me già una partenza niente male.
Oppure è un turista che cerca un approfondimento su qualcosa che ha visto in città, una storia più particolare sui mosaici, una storia che racconti la vita di Byron, non solo di Dante. E quindi è un turista che chiede qualcosa di più. Anche le gite scolastiche, quando c'erano dei bambini delle elementari, comunque i bimbi raccontavano, magari avevano fatto un piccolo mosaico e ti raccontavano la loro esperienza. Quindi sì, noi sentiamo che abbiamo un bel turismo, avevamo, adesso ci siamo un po' fermati purtroppo.
Beh, questo un po' tutti, e auguriamoci che riprenda come tutte le cose che soprattutto appunto le manifestazioni culturali, concerti e così via, di cui tutti stiamo sentendo vistosamente la mancanza. Allora, abbiamo iniziato chiedendo appunto com'è il rapporto tra sorelle nel senso di colleghe. Mi chiedo anche se c'è una compatibilità tra di voi per quanto riguarda i gusti letterari. E a questo proposito vi chiedo anche, oltre che a rispondere a questa domanda, quali sono i libri che consigliereste agli ascoltatori di Copertina?
Sorella superiore, comincio io. Allora, abbiamo gusti diversissimi. Questa diversità di gusti ci serve così anche per leggere più libri possibile. Ecco. Quindi parto dai miei consigli, e parto da un bellissimo libro pubblicato dalla UTET di Paolo Nori, intitolato I russi sono matti. Vi voglio raccontare questo libro perché è un libro che abbiamo scelto per il prossimo gruppo di lettura dei classici, che si era interrotto proprio durante il Covid l'anno scorso. Il nostro gruppo di lettura dei classici si chiama Moby Read e stavamo facendo un viaggio attraverso la letteratura russa. Tutto è rimasto un po' sospeso, però abbiamo voluto riprendere in mano appunto questo percorso, e invece che leggere un romanzo abbiamo letto questo, stiamo per proporre ai nostri lettori questo manuale. Solo che la parola manuale a me di solito mi allontana moltissimo. Questo è un manuale fantastico, un manuale che ti fa piangere e ridere dalla prima a seconda pagina. È una sorta di corso, Paolo Nori lo descrive come un corso sintetico di letteratura russa dal 1820 al 1991. Cos'ha di fantastico questo libro per me? Chi di noi non ha letto i russi da giovane, quindi non ha avuto quella follia e quella fortuna di leggere i russi da giovane, penso sia abbastanza intimorito cominciarli in età adulta. Leggendo questo invece manuale ti viene voglia di leggerli tutti, di fare una pila lunga, alta come un grattacielo, e leggere tutti i Dostoevskij, tutti i Gogol, tutti, perché con capitoli brevissimi, ripeto, tragicomici come la letteratura che lui racconta, pieni di aneddoti, Paolo Nori ci fa immergere appunto nella letteratura russa e nel modo di scrivere russo, che è meraviglioso, ecco. E quindi io vi straconsiglio I russi sono matti.
Io invece vi consiglio un libro legato, diciamo, alla nostra parte di libreria dedicata alla città, ed è Il richiamo di Ravenna, che è pubblicato anche da Longo Editore, ed è una cosa molto particolare perché raccoglie gli appunti, gli scritti dei visitatori illustri stranieri che sono passati dalla città di Ravenna. Quindi Freud, la Yourcenar, Yeats, per i nomi diciamo più conosciuti, che sono passati dalla città e la città ha lasciato qualche cosa nei loro scritti. Quindi questa è una sorta di antologia dove appunto si legge, si impara a conoscere Ravenna attraverso gli occhi di scrittori o anche pittori, c'è anche Kandinsky, o musicisti o appunto come Freud.
Invece il mio secondo consiglio, visto che abbiamo anche un settore di libri per bambini ed è un settore che amiamo, un reparto della libreria che amiamo tantissimo, è sempre disordinato proprio perché lo viviamo molto, vi consiglio un libro di Daniel Frost, edito da Baba Libri, e il titolo è I guai dei mini cowboy. Se sei un cowboy alto probabilmente 10 centimetri, hai qualche problema, perché il Far West è già pieno di grossi, grossi problemi. Se poi sei più basso di un serpente, i problemi diventano ancora più grandi. Questo cowboy quindi va in cerca di aiuto nel Far West, perché non riesce neanche a raggiungere il cartello Wanted, dove c'è il suo viso con i soldi che verranno dati se verrà preso. Le prova tutte, prova degli stivali alti, un cappello alto, ma non trova una soluzione. Non trova una soluzione finché non trova due altri cowboy come lui, una ragazza, Cat, e un altro ragazzo. Questi tre cowboy, uno sopra l'altro, diventeranno dei maxi cowboy e sarà la loro diversità sarà il loro maggior potere. È un libro divertente, delicato, soprattutto che ti racconta in modo molto semplice come a volte essere diversi è la forza maggiore che tu possa avere.
E dal reparto ragazzi molto spesso ci sono dei libri che arrivano anche al reparto adulti, cioè spesso consigliamo libri che sono letture che nascono appunto per un pubblico di ragazzi, ma poi li leggiamo anche noi più grandi, e uno di questi autori è Davide Morosinotto, che scrive libri appunto per ragazzi, d'avventura, ma sono avventure che possono essere lette a qualsiasi età. Il suo ultimo libro è, uno dei suoi ultimi libri è La più grande, ed è un bellissimo romanzo d'avventura che narra le vicende di questa piratessa, e si ispira proprio ad una storia vera, cioè è esistita una piratessa che ha comandato la più grande flotta di navi pirate, questo in Cina, e si divora. Ed è la storia appunto di questa ragazza. I temi che tocca non sono solo l'avventura, la crescita personale, ma l'amicizia, la piratessa poi diventa mamma, insomma tantissimi argomenti vengono toccati, ed è un libro che possono leggere tutti veramente. La più grande di Morosinotto, ecco.
Beh, benissimo, in effetti anche dal tipo di libri che avete raccontato si evincono due personalità molto differenti, quindi io ringrazio per la loro appassionata partecipazione la sorella minore e la sorella maggiore Longo della libreria Dante di Longo, grazie mille e in bocca al lupo per tutto.
Crepi e grazie a te.
E da Ravenna noi ci spostiamo verso... Altre voci, altre stanze. Ed eccoci all'appuntamento con il mondo dei traduttori letterari. L'ospite di oggi è Tiziana Loporto, nata a Bolzano, traduttrice di autori come Charles Bukowski, Tom Wolfe o la mia adorata Eve Babis, è anche autrice di un graphic novel su Zelda Fitzgerald e scrive sulla Repubblica di El Venerdì. A Copertina ha raccontato come è diventata traduttrice.
Ho iniziato a tradurre una ventina di anni fa, non era nei miei progetti, mi era stato chiesto da Martina Testa e Marco Cassini, che all'epoca erano a Minimum Fax, adesso sono a Sur, di fare una prova di traduzione delle poesie di Bukowski. Sapendo che amavo molto Bukowski, mi hanno detto perché non provi a tradurlo ho fatto la prova ha funzionato, ho tradotto due volumi di poesie e poi le recensioni che sono uscite erano buone. Haber fece uno spettacolo su Bukowski utilizzando proprio i miei testi, le mie traduzioni. E quindi insomma ho avuto quelle conferme che ti fanno capire che non stai facendo il lavoro sbagliato, è quel lavoro che puoi fare, e soprattutto ho capito che mi piaceva moltissimo.
Tra tutti i libri che ha tradotto, ecco quello che Tiziana ci consiglierebbe di leggere.
Di solito sono affezionata al libro che sto traducendo nel momento in cui devo rispondere a questa domanda, però adesso non sto traducendo niente, quindi ecco, forse è il momento buono per essere più oggettiva e... Vediamo, sicuramente sono molto legata ai Basketball Diaries di Jim Carroll, che è un libro che amavo già appunto dopo averlo letto la prima volta, secondo me l'avrò letto una ventina di anni fa, e questa storia c'entrano di nuovo Marco Cassini e Martina Testa, perché dopo aver tradotto le poesie di Bukowski volevo tradurre le poesie di Jim Carroll, che sono una vera meraviglia, tra l'altro l'unica traduzione fuori catalogo, andrebbero ritradotte, quindi chiedevo in maniera anche ossessiva, come mia abitudine, a loro di farmele tradurre. Poi non se ne fece niente, però poi sono successe due cose. La prima è che fin tanto che Jim Carroll era ancora vivo, una notte Marco Cassini mi chiamò da New York perché aveva incontrato per strada Jim Carroll, me l'ha passato al telefono, quindi ho questa memoria di una breve conversazione telefonica con Jim Carroll, credo sia stato l'anno prima che morisse. Un ricordo a cui sono affezionata. E poi qualche anno dopo hanno preso i diritti dei Basketball Diaries, Jim entra nel campo di basket, in Italia si chiama il libro, per ritradurlo si sono ricordati appunto della mia ossessione per Jim Carroll e quindi Martina mi chiese subito di tradurlo. E quello è un libro che avevo letto e amavo così tanto, per cui tradurlo è stato facilissimo, che non è una cosa che accade sempre necessariamente nelle traduzioni. Poi, quando ho finito la traduzione, ero troppo dispiaciuta all'idea di separarmi dal libro, perché quando sei legata a un libro che stai traducendo, effettivamente devi poi elaborare il lutto, la distanza dal entrare e uscire dalla testa di quello scrittore. Quindi ero andata per un paio di settimane a New York e ho deciso di un po', non so, cercare qualcosa che di legato a Jim Carroll. Quindi sono andata nella sua vecchia casa, poi sono andata nel parco vicino, in tutti i luoghi in cui è ambientato il romanzo, che in realtà è un romanzo autobiografico, alcune cose sono romanzate, altre vere, nel campetto di pallacanestro e tutto. Poi ho cercato di immaginare chi potevano essere i suoi migliori amici, quindi ho scritto a Patti Smith, che però in quel momento era in tour, a Thurston Moore, che però era a Londra, e finalmente mi ha risposto Richard Dell, che avevo intervistato l'anno prima e avevo visto che quello che io chiamo lo scaffale sentimentale, cioè il primo scaffale che vedi quando ti siedi nel divano di casa di una persona, aveva tutti i libri di Jim Carroll, quindi avevo questa memoria, avevo pensato dovevano essere grandi amici. E in effetti Richard Dell mi ha risposto dicendo che erano grandi amici, sono andata a casa sua, mi ha raccontato delle storie bellissime, poi mi ha fatto vedere tutte le loro mail, la corrispondenza, si scrivevano e soprattutto mi ha messo in contatto col migliore amico di Jim Carroll, che è un fotografo newyorkese che si chiama Steven Spera, e che da quel momento in poi, questa cosa è successa un po' di anni fa, è diventato un mio grande amico, ogni volta che vado a New York lo vado a trovare, vado alle sue mostre. Ecco, questi sono gli effetti non calcolati delle traduzioni, che però fanno capire quanto la traduzione sia la stessa cosa della vita, quando appunto ti piace un autore e poi in qualche modo al di là del tempo che hai dedicato alla traduzione, la sua vita, le sue opere, qualcosa di lui entrano nella tua vita e un po' la modificano.
Io ringrazio Tiziana e con il suo intervento noi siamo giunti agli
goccioli.
Tra le proposte che ho ricevuto per una nuova rubrica, una delle più originali è sicuramente quella di Gabriele Rebagliati, un lettore di italiano in una università di Tokyo, che propone uno spazio nel quale i residenti all'estero presentano i libri che li hanno condotti o li hanno aiutati ad arrivare dove sono oggi. Per usare le sue parole, una lettura in funzione di un progetto di vita. Ho chiesto quindi a Gabriele di mandarmi un vocale che fosse esemplificativo di questa rubrica. Lui, per registrarlo, è andato appositamente al parco Yoyogi e quelli che si sentono in sottofondo sono corvi, a suo dire i veri padroni della città di Tokyo. Dice anche che erano in subbuglio perché presagivano il terremoto che ci sarebbe stato quella sera stessa nelle isole a sud della capitale. Sentiamo quindi questo suggestivo vocale.
Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti gli amici di Copertina. Mi chiamo Gabriele Rebagliati e abito a Tokyo da 11 anni, dove lavoro come lettore di italiano all'università. Quest'anno la lettura è stata una componente importante nella mia vita. Ascoltare Copertina mi ha permesso di mantenermi aggiornato sulle novità editoriali del mio paese e di ascoltare persone parlare di libri, persone così lontane ma altrettanto affini. Una vera e propria ancora di salvezza. C'è stato poi il book club che ho fondato con un'amica italiana a tenermi compagnia una volta al mese con i nostri appuntamenti legati alla discussione di libri condivisi tra i membri del gruppo. Si chiama Sunflower Book Club e ospita membri da vari paesi, tra cui Spagna, Giappone e Italia. Tutti i membri amano leggere in italiano. È stata proprio questa esperienza che mi ha dato l'idea per la rubrica di Copertina. Ho proposto infatti di dedicare uno spazio per gli italiani residenti all'estero affinché presentassero i libri significativi del paese che li ospita e che li hanno influenzati nelle loro scelte legate al trasferimento in un altro paese. Infine, l'incontro telefonico quotidiano con mia madre, che da noioso resoconto sui nostri fatti privati si è trasformato nella lettura ad alta voce di libri dai più svariati temi. Un'opportunità che ci ha permesso di parlare di argomenti che se non fossero stati scritti sui libri che abbiamo letto non avremmo mai voluto trattare. Ci sono molti libri che vorrei presentare sul Giappone agli amici di Copertina e se in futuro ne avrò la possibilità mi piacerebbe farlo volentieri. Oggi però vorrei parlarvi di due opere che mi sono particolarmente care perché in esse ritrovo anche in parte la mia esperienza giapponese. Un paese idilliaco e allo stesso tempo complesso che amo molto. Oggi, per tutti gli ascoltatori di Copertina, propongo due libri della scrittrice belga Amélie Nothomb, Stupori e Tremori e Né di Eva né di Adamo, che possono essere considerati complementari perché sintetizzano due aspetti della medesima esperienza che l'autrice ha vissuto nel paese del Sollevante. Quando ancora abitavo a Torino e sognavo il Giappone come una chimera, a un passo dalla realizzazione del sogno di viverci, ho avuto l'opportunità di assistere alla presentazione di un libro della Nothomb. Al momento delle domande non ho resistito e mi sono rivolto alla scrittrice in giapponese, chiedendole se parlava ancora quella lingua. La Nothomb mi ha risposto che la stava dimenticando perché era molto tempo che non la praticava. Ho aspettato con trepidazione il momento dedicato alla firma del libro da parte della scrittrice. Quando è arrivato il mio turno le ho spiegato brevemente che di lì a poco mi sarei trasferito. Ricordo che lei mi ha consigliato che se volevo vivere a lungo in Giappone non dovevo avere la presunzione di diventare giapponese. Questo concetto è anche il motivo portante del primo romanzo che vorrei consigliare, in cui si raccontano le disavventure della protagonista, la Nothomb stessa, alle prese col suo primo lavoro presso una compagnia giapponese. Un'escalation di successi e difficoltà insormontabili che portano la protagonista a ridimensionare la sua visione del paese che la ospita e di cui lei si sentiva parte integrante. Non va dimenticato infatti che la Nothomb è nata proprio in Giappone. A controbilanciare questa disastrosa esperienza sono i fatti narrati nel secondo libro, Né di Eva né di Adamo, nel quale viene raccontata l'altra faccia della medaglia, il Giappone dolce e avvolgente, dipinto in una curiosa e delicata storia d'amore fra la protagonista e Rinri, un ragazzo giapponese. Tuttora le parole di Amélie riecheggiano nelle mie giornate di straniero in Giappone, che vivo tra il sollievo e la frustrazione di non essere giapponese.
Se volete seguire Gabriele lo potete trovare alla pagina Instagram Tokyo Underwear e con il suo intervento poetico e naturalistico siamo arrivati allo spazio al consiglio d'autore. La scrittrice di questa puntata è Elena Varvello, che con il suo primo libro di racconti, L'economia delle cose, pubblicato a Fandango nel 2007, è stata finalista al premio Strega e si è aggiudicata il premio Bagutta Opera Prima. In seguito ha pubblicato tre romanzi, La luce perfetta del giorno, sempre per Fandango, La vita felice e Sono un ragazzo, per Einaudi. Sentiamo che libro ci consiglia.
Sono molte ragioni per consigliare un libro che ci è piaciuto. Per esempio una trama avvincente, oppure la buona scrittura, un bel personaggio, un finale che ci ha fatti o piangere o sorridere. Ciascuno di noi potrebbe consigliare parecchi romanzi o raccolte di racconti per una di queste ragioni, ovviamente potrei farlo anch'io. Ma poi ci sono libri altri, li chiamo così, cioè libri diversi che fanno molto, molto, molto di più di questo, che arrivano molto più in profondità e che si annidano dentro le nostre vite, poi da lì non se ne vanno più. Uno di questi libri per me è Olive Kitteridge di Elizabeth Strout, un romanzo in racconti. È la storia di Olive, una professoressa di matematica in pensione, schietta e pungente, ruvidissima, di suo marito Harry e di suo figlio Christopher. Ed è anche la storia di altre persone che come loro vivono a Crosby, una città del Maine in riva all'oceano, che però non potrete mai trovare su una mappa, perché è una città invisibile, come la Holt di Aruf. Ma il punto vero non è davvero qui, scusate il gioco di parole. Il punto vero non è nei personaggi e neppure nella storia, per quanto siano belli. E non è neppure soltanto nella penna fantastica di Elizabeth Strout, perché lo è fantastica, ve l'assicuro. Il punto vero è in una piccola, enorme, dirompente parola nascosta in tutto il libro, la parola compassione. Sentire le vite degli altri, i loro piccoli o grandi tormenti, tutte le ferite, tutti gli strappi, sentirli fino in fondo come propri, tutti quanti, non giudicare mai nessuno e non liquidarlo mai. Comprendere l'eccezionalità di tutto ciò che è umano e quindi cogliere il mistero e la meraviglia in ogni più piccolo gesto, in ogni sguardo, ogni parola. E questo è lo sguardo di Elizabeth Strout. Ed è uno sguardo che ti si annida dentro, vi dicevo, e che poi va giù, giù in profondità. E anche molto tempo dopo aver finito il libro, scopri che è ancora lì, dentro di te, e che per fortuna quel libro e quella parola, compassione, ti hanno cambiato.
Io ringrazio Elena Varvello e con il suo contributo noi siamo arrivati veramente alla fine, ossia al momento di tirare fuori carta e penna per rivedere tutti i libri di cui abbiamo parlato oggi. I libri di cui vi ho parlato io sono Saponi di Elena Ghiretti, Fandango, Un crimine bellissimo di Christopher Bollen, Bollati Boringhieri, Questo giorno che incombe di Antonella Lattanzi, HarperCollins, Le sorelle Angela e Alberta della libreria Dante di Longo di Ravenna ci hanno consigliato I russi sono matti di Paolo Nori, UTET, Il richiamo di Ravenna di Eraldo Baldini e Dante Bolognesi, Longo Editore, I guai di Mini Cowboy di Daniel Frost, Baba Libri, La più grande di Davide Morosinotto, Rizzoli. La traduttrice Tiziana Loporto ci ha invitato a recuperare Jim entra nel campo di basket di Jim Carroll, Minimum Fax. L'ascoltatore Gabriele Rebagliati da Tokyo ci ha consigliato due romanzi di Amelino Tomb, Stupore e Tremori e Né di Eva né di Adamo, entrambi editi da Voland. Infine, la scrittrice Elena Varvello ci ha raccomandato la lettura di Olive Kitteridge di Elizabeth Strout, Fazzi. E con questo per oggi è tutto. Ciao. Ciao. Ciao.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.